Modem.
Last time I paid with cash.
L'ultima volta che ho pagato con i contanti? Mio Dio, deve essere stato più di una settimana fa, o forse due, non so, non ricordo.
I don't know.
Da quando abito in Finlandia, anch'io ho dovuto cambiare le mie abitudini. Si può pagare tutto sia con carta bancaria che con carta di credito. Quando dico tutto, intendo veramente tutto. Non so, se si va al bar a prendere un caffè per 2 euro, non si usa il cash, ma si usa la carta bancaria o carta di credito.
People don't like to carry money with them.
Alle persone non piace avere contanti con sé, anche i più anziani usano sempre di più le carte di credito.
Il controllo esiste ancora, è molto semplice, perché io ho la mia app sul mio telefono, sia della carta di credito che del conto bancario, che posso consultare in qualsiasi momento, però di cash non ne uso più.
Ci sono persone che hanno più debiti di quanto riescano a gestirne. È facile usare più soldi di quelli che hai, in particolare se sei troppo portato allo shopping.
In Finlandia fai tutto online. La digitalizzazione è parte della vita di ogni giorno.
Finlandia, terra sempre più cashless, senza contanti, dove si paga via internet o tramite carte di credito. Nei racconti di Ossi Arvela, cittadino di Heinola, nord di Helsinki, e di Ivan Ricciardella, espatriato da 10 anni in Finlandia. Ben ritrovati da Nicola Lund e da Alice Pedrazzini, che ha realizzato la copertina introduttiva. Sin qui nulla di nuovo, si sa che infatti che in Scandinavia pagare cash è sempre più difficile. Di nuovo c'è forse il fatto che parallelamente a questa tendenza ce n'è un'altra in corso assai più preoccupante, cioè rispetto a poco meno di 20 anni fa la Finlandia presenta un debito delle famiglie che è quasi raddoppiato. Dunque più carte di credito in circolazione significa avere una maggiore propensione a contrarre i debiti? Beh, è un po' la domanda che vogliamo porci oggi in questo spazio di Modem. Torniamo tanto per cominciare alla Finlandia. E saluto Liisa Limatainen, ben arrivata.
Buongiorno.
Lei è già stata corrispondente in Italia della radio-televisione finlandese. Liisa Limatainen, quanto ci si sta ponendo davvero il problema di questa relazione diretta fra un uso digitale, diciamolo così, sempre più marcato dei pagamenti ed il livello di indebitamento privato?
La banca centrale finlandese ha posto questo problema e vuole coordinare le iniziative per una specie di rieducazione economica. Allora, diciamo, un aspetto dell'indebitamento dei finlandesi, che effettivamente è raddoppiato in 20 anni, è questo uso molto sciolto di carta di credito, e l'altro sono i debiti contratti per la casa, che spesso prima avevo tempi di tipo praticamente 15 anni, adesso sono 25 anni, e spesso ci sono anche dei periodi in cui non si ripaga, solo paga solo interesse. A questo, diciamo, anche si dice che stimola di prendere altri debiti. Allora, dunque, ci sarà una specie di iniziativa coordinata dalla banca centrale e utilizza anche le associazioni dei consumatori per qualche modo fare delle proprio lezioni ai finlandesi, che non si mettono nelle mani delle specie di iene che anche per esempio nel Facebook offrono dei prestiti facili, e le banche, anche banche straniere, che cercano continuamente nuove vittime per le loro politiche di prestiti facili, in cui i finlandesi finiscono proprio nelle trappole terribili, ecco.
Quindi questo è uno dei motivi appunto di questo livello di indebitamento in crescita. C'è poi l'altro che lei sottolineava, legato appunto ai tassi di interesse particolarmente bassi, ed è una caratteristica che sta contraddistinguendo tutta l'Europa e tutto il mondo, diciamo, per cui c'è una propensione maggiore a contrarre proprio dei debiti in ambito ipotecario. Lei appunto parlava della banca centrale finlandese. Di solito le banche centrali si occupano appunto di questioni di politica monetaria monetaria, di inflazione, di crescita economica, di occupazione, disoccupazione. Ecco, fa strano pensare che l'Istituto Centrale Nazionale si occupi di una sorta di educazione finanziaria.
E perché sono arrivati alla conclusione che questo indebitamento dei privati è un rischio generale anche per lo Stato, e per questo infatti loro si sono proposti come coordinatore di un programma di rieducazione, perché poi credo che in Finlandia c'è stato un cambiamento pazzescamente rapido a un concetto di debito come rischio privato, rischio pubblico, a un uso molto, molto, molto sciolto dei debiti. Ma poi c'è anche una proposta, per esempio noi esiste un tetto per i prestiti per la casa, adesso si propone un nuovo tetto per i prestiti di consumo, e anche esiste un registro dei gente indebitati, adesso propongono un registro positivo dei prestiti, cioè un elenco delle cose, degli impegni che una persona ha, anche se non ha problemi di pagamento, ha pagato regolarmente, per dare un'idea alle banche e chi dà dei prestiti della possibilità di una persona di pagare. Questi sono dei programmi in preparazione per qualche modo intervenire in questa situazione in cui le persone private finiscono molto spesso.
Un registro dunque dei dati delle persone. In Svizzera esiste effettivamente in questo ambito, nell'ambito del credito al consumo, una centrale di informazione. Ma appunto lei parlava di questo cambio radicale che è avvenuto anche non tanto progressivamente ma in maniera diretta. Ci può spiegare qual è la realtà dei pagamenti digitali oggi in Finlandia? Leggevo che più dell'80% dei pagamenti totali avviene ormai tramite carta di credito oppure tramite il telefonino?
Sì, è molto un paese molto digitalizzato, nel senso che è proprio uso dei contanti è diminuito moltissimo, e poi ovviamente tutto online con la banca, con la propria banca, e vuol dire attraverso le applicazioni, anche come si è spiegato nel servizio iniziale, vuol dire questa è molto, molto comune. E poi c'è ancora una parte della Finlandia che, malgrado questo mito del paese, è poco pratica con la digitalizzazione. Allora diciamo anche questo può contribuire alla possibilità di controllare la vera situazione economica di una persona. Diciamo spesso Finlandia, forse non tutti sono dentro questo mondo digitalizzato come si pensa erroneamente.
C'è sempre poi il rischio effettivamente che il processo di digitalizzazione lasci indietro qualcuno. Questo è un dibattito credo planetario. Ma Liisa Limatainen, c'è dibattito politico, sociale, diciamo, su questa questione, su questo arrivo preponderante della digitalizzazione anche nel contesto dei pagamenti? C'è anche polemica, nel senso la Scandinavia in generale e la Finlandia spesso sono riconosciuti per essere molto rigorosi da un punto di vista finanziario.
Sì, il rigore dello Stato è, a volte era anche quasi da ridere, un paese con un debito pubblico di circa 60% che era preoccupato per l'indebitamento, quando in Italia è più di 130, vuol dire. Però adesso diciamo il preoccupazione è che c'è una parte dei finlandesi che non riescono a capire quali rischi ci sono. Per questo diciamo Banca Centrale Finlandese ha assunto questo coordinamento di questa rieducazione, perché proprio abbiamo delle illusioni che tutti capiscono come funziona l'economia. Si propone una rieducazione civica dell'economia di base, ecco, questo si pensa di fare in Finlandia.
Questo è un po' l'intento. Io ringrazio Liisa Limatainen, già corrispondente in Italia della Radio Televisione Finlandese, per questo suo intervento. Buona giornata, grazie.
Grazie.
Beh, l'esempio finnico l'abbiamo sentito, raccontato, ora cerchiamo di riportarlo un po' alla realtà svizzera. Do il benvenuto a tre persone, con noi avremo Simona Bernasconi, responsabile dell'associazione SOS Debiti, che offre consulenze presa a carico di persone in difficoltà finanziaria. Con noi avremo anche Sara Duric, coordinatrice del programma Il Franco in Tasca, della sezione del sostegno sociale del Canton Ticino, un programma di prevenzione all'indebitamento, e avremo anche Nadir Rodoni, vice direttore del Centro Studi Villa Negroni di Vezia, esperto del settore creditizio. Nadir Rodoni, ben arrivato, buongiorno.
Buongiorno a voi, grazie.
Partiamo dal dato di cui parlavamo prima, paesi nordici in questo senso sono avanti, l'80% e più dei pagamenti avviene via carte di credito, carte di debito, telefonini, basta un click insomma a volte per pagare. Qual è la situazione odierna in Svizzera, se è possibile fare un paragone?
Ma a livello svizzero abbiamo diversi attori che promuovono le proprie carte di credito. Vabbè, abbiamo le principali organizzazioni che vanno da Mastercard, Visa, American Express e Diners Club, che poi tramite tutta una serie di società vengono offerte a un largo pubblico. E poi non dobbiamo dimenticare, abbiamo tutta una serie di carte clienti che vengono offerte da diversi grandi magazzini, negozi, che sottostanno anche loro a quelli che sono i principi della legge sul credito al consumo, e quindi anche loro facilitano questi pagamenti online utilizzando anche quella che è l'opzione di pagamento rateale.
Mi corregga se sbaglio, sono più di un centinaio gli attori finanziari impegnati, giusto?
Esattamente, esattamente, sono diversi, che vanno ovviamente dalle società finanziarie che offrono crediti al consumo classici a... come dicevo prima, dei grandi magazzini, delle società, delle banche che offrono anche, oltre credito al consumo, anche dei propri prodotti di pagamento con carte digitali.
Ecco. Possiamo considerare la relazione fra un aumento dell'uso di carte di ogni genere e i debiti contratti dalle famiglie una relazione, diciamo, comprovata? Beh, l'abbiamo detto, c'è anche una questione di tassi storicamente a livello molto bassi, ma questa correlazione esiste secondo
sì,
il suo punto di vista?
La correlazione esiste, anche se è vero che dagli ultimi dati che vengono pubblicati, prima era stato citato il fatto che in Finlandia esistesse una centrale di informazione, da noi anche esiste, vengono registrate tutta una serie di informazioni. Dall'ultimo rapporto che è stato comunicato dalla centrale si nota una certa stabilizzazione di quelli che sono i contratti di credito al consumo, con però sicuramente un aumento dell'indebitamento pro capite. È vero che se noi lo rapportiamo a quello che è la massa di finanziamenti che vengono concessi a livello globale, questa parte di credito consumo rappresenta il 2, massimo 3% di quello che è tutto l'indebitamento. Ricordiamo, forse ben più preoccupante forse, quello che è l'indebitamento ipotecario, che abbiamo superato l'anno scorso i 1.000 miliardi di finanziamenti. Quindi indubbiamente ci sono diversi elementi che portano sicuramente a una certa preoccupazione. È vero che i crediti al consumo toccano maggiormente quella parte della popolazione più sensibile, dove effettivamente poi le problematiche si manifestano in maniera molto più concreta nella situazione reale.
Buongiorno signora Bernasconi, ben arrivata anche a lei.
Buongiorno, grazie.
Responsabile, appunto, lo ribadisco, dell'associazione SOS Debiti, che si occupa di consulenza e presa a carico di persone in difficoltà finanziaria. Beh, dal suo osservatorio, dal suo punto di vista, quanto è allarmante questa situazione, il fatto che insomma ci sia sempre più gente con in mano dei mezzi di pagamento che non sono quelli tradizionali e quelli cash?
Beh, sicuramente è un fattore importante nell'indebitamento questo uso eccessivo delle carte di credito. E poi mi permetta di dire che il nostro cervello si è evoluto nel corso di secoli e noi siamo ancora molto legati a quello che sono i nostri sensi, l'udito, l'olfatto, il tatto. Quindi vedere e toccare il denaro contante che esce da un portafoglio secondo me è ancora molto, ci dà delle sensazioni che l'usare la carta di credito non ci dà. Quindi è molto più semplice, proprio emotivamente usare la carta di credito, non è così immediata, è vero, per carità, che ci sono tutti dei mezzi di controllo che peraltro consigliamo anche noi, ci mancherebbe altro. Però il fatto del toccare il denaro e vederlo uscire è per me ancora molto importante.
Lei lo, sì, questo rischio, anche questo rapporto appunto molto, molto sensibile, molto sensoriale anche verso il denaro contante, quindi il fatto di poter contare su un maggiore controllo, lei lo riscontra proprio anche nella sua attività quotidiana a diretto contatto con le persone che qualche problema di gestione ce l'hanno?
Sì, assolutamente, sì, ci sono tante persone che arrivano da noi e con carte di credito, addirittura alcuni che ce le portano disperate, le tagliano, dicono basta, non la uso più, si rendono proprio conto del fatto che la carta di credito con questa è più semplice spendere, è un dato di fatto, assolutamente. Peraltro c'è un altro fattore da tenere in considerazione, che la carta di credito viene usata anche proprio per mancanza di soldi, quindi non è il semplice fatto di è più facile spendere, vedo meno i soldi che escono dal mio conto, ma anche ho bisogno di soldi, uso la carta cliente perché mi permette di prelevare e pagare la cassa malati, quindi c'è questo doppio aspetto che non riscontriamo.
E le persone più a rischio, secondo la sua esperienza diretta, quali sono? Hanno un identikit? Sono giovani oppure sono un pochino i più anziani?
No, direi che non, per motivi diversi è toccata tutta la popolazione, il giovane forse è più abituato, questo è vero, ma anche forse più sensibile a quello che sono le pubblicità, gli incentivi agli acquisti. Ecco, invece l'anziano forse è meno abituato ad usare la carta di credito, quindi quando se la trova in mano fa più fatica a rendersi conto dei soldi che escono. Secondo me in entrambe le fasce d'età c'è una fragilità.
Di genere diverso, ma rimane comunque, esatto, sì, una fragilità. Ben arrivata, Sara Duric.
Buongiorno.
Coordinatrice del programma Il Franco in Tasca, della sezione del sostegno sociale del Canton Ticino. Che idea si è fatta, anche sentendo un po' l'esempio finlandese e dopo queste prime battute anche? Quindi diciamo che nella vostra ottica l'uso di varie carte che possono essere di credito, di debito oppure appunto le carte clienti sono in cima alla lista delle vostre preoccupazioni?
Sicuramente siamo consapevoli delle sfide della digitalizzazione in tutti i campi e quindi anche nella prevenzione all'indebitamento. Diceva bene Simona Bernasconi che toccare il denaro oggi è quasi una rarità e questo ostacolo in più che magari in passato ci impediva, ecco, di fare acquisti poco ragionati, oggi spesso non c'è. Quindi noi siamo assolutamente consapevoli del problema e abbracciamo anche l'idea proprio di educare o rieducare all'utilizzo del denaro la popolazione, ed è infatti da diverso tempo, già nella fase pilota del piano, che venivano promossi proprio dei corsi per diverse fasce della popolazione, alcuni sulla gestione del budget familiare in generale, altri magari più mirati ai giovani o ai neopensionati, per esempio, perché sappiamo benissimo che poi l'indebitamento, o meglio il sovraindebitamento, ha un rischio più elevato proprio nei momenti di cambiamento, quindi il pensionamento per esempio o il passaggio da un apprendistato a un primo lavoro possono assolutamente essere momenti potenzialmente critici, e infatti con i nostri partner promuoviamo questi corsi che vengono organizzati regolarmente, e anzi, visto che prima diceva che è strano che una banca nazionale proponga educazione finanziaria, ci tengo a ribadire che la Banca Nazionale Svizzera ha del materiale ad uso didattico proprio sui temi economici, che è fatto molto bene, che promuoviamo anche noi come il Franco in Tasca, che si chiama Economics e parla proprio di diversi temi, tra cui anche proprio l'uso responsabile del denaro per i giovani.
Appunto, le volevo proprio chiedere che effetto le faceva vedere un istituto finanziario centrale intervenire direttamente. Ecco, in questo caso lei ha detto che la Banca Nazionale Svizzera fa la sua parte a livello di teoria, in questo caso c'è la Banca Centrale Finlandese addirittura che si fa promotrice quasi fisicamente di questa rieducazione finanziaria.
Ma certamente è un segnale molto positivo, ecco, voilà, forse in Svizzera partiamo da una situazione un po' diversa, nel senso che soprattutto per quanto riguarda l'indebitamento eccessivo, quindi anche gli scoperti di conto bancario, con gli scoperti delle fatture riguardano piuttosto magari le imposte rispetto che il credito al consumo, che invece si piazza più in basso, diciamo, nella statistica. Quindi diciamo che a livello, poi i cantoni agiscono un po' a livello diverso, c'è chi si organizza in un modo, chi in un altro. Noi abbiamo cercato, ecco, di mettere insieme partner in, come dire, in settori diversi, e anche con il Centro Studi Bancari si è già avuto l'occasione di collaborare durante la fase pilota, proprio per fare un'azione, come dire, a tappeto, ecco, e promuovere maggiormente questo tema.
Si parlava di banca centrale, interessate chiaramente al business delle carte di credito, sono anche c'è anche l'intero settore finanziario, le banche private. Beh, sentiamo cosa ci ha risposto qualche mese fa Alessandro Seralvo, vice direttore generale del gruppo Corner Bank e responsabile del settore carte di credito. Gli avevamo chiesto cosa pensava della percezione per cui la carta di credito possa costituire una sorta di trappola che favorisce l'indebitamento. Sentiamo la risposta.
Oh, secondo me è completamente errata, vediamo che c'è una necessità, soprattutto su internet, su anche pagamenti in generale fatti a distanza, di utilizzare un medio elettronico, e quindi sono le carte di pagamento, e quindi la gente non sta spendendo di più, sta spendendo in modo diverso. Allora, per essere molto chiari, noi siamo ben felici, ma penso anche lo Stato, che l'utilizzo del cash diminuisca, perché comunque sono dei costi molto importanti che spesso non vengono neanche seguiti. Forse la Svizzera è uno dei pochi paesi dove per certi acquisti su internet posso pagare con una fattura, normalmente questo non è possibile. Quindi il punto è che il cash non funziona più, e lo vediamo anche per i giovani, cioè per i giovani giovanissimi, voglio scaricare della musica, voglio comprare qualcosa in rete, ho bisogno di una carta di pagamento.
Nadir Rodoni, beh, abbiamo sentito quanto diceva Alessandro Seralvo, vice direttore generale del gruppo Corner Bank, sul fatto che non si torna quasi più indietro, sicuramente, insomma, non c'è alternativa, diciamo, e la strada è ormai definitivamente tracciata, una strada dunque che prevede solo o quasi solo esclusivamente pagamenti digitali, secondo lei?
Ma è vero che il mondo della digitalizzazione, dove non possiamo fermarlo, e la tendenza è questa, e dobbiamo essere consapevoli che in futuro sarà sicuramente sempre più il nostro mondo digitalizzato. Un recente studio di Comparis, uscito qualche mese fa, ha segnalato che ancora il 36% degli intervistati utilizza preferibilmente come mezzo di pagamento il contante. Questo vuol dire che effettivamente c'è ancora questa necessità, proprio perché, come si diceva prima, anche psicologicamente si vuole vedere, toccare con mano proprio anche il denaro. È vero anche che questa tendenza non si può fermare, anche perché indubbiamente anche il commercio ha avuto un'evoluzione in questo senso e bisogna anche seguirlo. È chiaro anche che le banche centrali hanno, è giusto anche il loro compito di sensibilizzazione, bisogna anche dire che tutto è stato anche portato, questa situazione anche di eccessivo indebitamento, a una forte riduzione dei tassi di interesse dovuti anche degli interventi massicci delle stesse banche centrali, quindi indubbiamente forse il problema monte è anche da ricercare in quella situazione.
Sta dicendo fondamentalmente che, insomma, le banche centrali hanno contribuito un po' a questa situazione. Chiaro, non era l'obiettivo finale era quello di rilanciare l'economia, però alla fine questo ha comportato anche altri tipi di rischi come questo.
Bisogna essere onesti, è chiaro che certi interventi di politica monetaria indubbiamente sono stati fatti per intervenire su dei problemi molto più concreti a livello economico, però la conseguenza diretta che noi vediamo adesso è, in questi mercati ma in molti altri, una forte diminuzione dei tassi di interesse che ha creato anche un importante indebitamento, proprio perché la gente non si rende magari probabilmente conto perché paga sempre meno la rata del leasing, la rata della casa, la rata della carta di credito. E indubbiamente è importante anche sensibilizzare su questo aspetto, in quanto storicamente siamo in una fase molto interessante, le livelli di interesse molto bassi, ma se andiamo a ricercare poi e analizzare il passato sono situazioni cicliche che possono ancora materializzarsi con un aumento dei tassi di interesse e quindi di conseguenza poi creare tutta una serie di problematiche. Quindi adesso non voglio dare delle responsabilità, però è anche giusto che a monte si faccia anche una determinata valutazione e si possa intervenire con una sensibilizzazione e con una maggiore didattica anche verso l'utilizzo di questi strumenti. Non possiamo mettere un freno alla digitalizzazione, non possiamo mettere un freno anche alla crescita del commercio online, perché è sicuramente una fonte di ricchezza per tutti, bisogna anche essere onesti, però bisogna indubbiamente intervenire affinché certi abusi vengano anche limitati, e lì devo dire lo Stato e il legislatore, tramite anche la legge federale sul credito al consumo, è intervenuta e probabilmente dovrà ancora intervenire, in quanto effettivamente in alcuni ambiti, soprattutto l'utilizzo delle carte di credito, ecco, ci sono ancora dei limiti di miglioramento affinché certe situazioni critiche possano essere attentamente valutate e su cui si possa intervenire, certo, grazie a questa centrale, che ha anche lo scopo poi di informare gli attori in gioco su situazioni anche critiche.
Lei parla dunque della legge federale appunto sul credito al consumo, c'è stato questo inasprimento negli ultimi 20 anni. Simona Bernasconi, proprio pensando a questi paletti legislativi, lei crede che ci sia necessità di un intervento più incisivo? Beh, c'è stato questo inasprimento, però c'è qualcuno che sostiene, beh, in questo caso anche Nadir Rodoni, che forse qualche margine di intervento c'è, secondo lei?
Ma in questi anni ho visto in effetti che qualcosa è migliorato proprio a livello di concessione di crediti. Forse l'intervento che io vedrei più urgente è proprio quello verso le carte clienti, perché vengono quasi in qualche modo concessi dei prestiti senza indagare a fondo sulla vera situazione finanziaria della persona. Quindi qualche paletto in più in questo caso io lo vedrei molto bene, sì.
Signora Duric, è d'accordo, nel senso anche secondo lei, dal suo punto di vista, ha la possibilità di avere molti contatti in questo ambito, c'è questa necessità?
Ma da un lato sicuramente si può tutelare maggiormente il potenziale cliente, ecco, soprattutto in situazioni di vulnerabilità. Dall'altro però noi crediamo molto nell'educazione delle persone, nella sensibilizzazione, e siamo convinti che dando loro gli giusti strumenti per poter valutare più responsabilmente, più ecco, una situazione che si pone, hanno già degli strumenti in più per poter scegliere e fare la decisione giusta.
Quindi diciamo armarsi personalmente proprio per fronteggiare eventuali situazioni di disagio da un punto di vista finanziario. Nadir Rodoni, zone d'ombra allora della legge, quali sono? Beh, si parlava appunto delle carte cliente, si parla di semplici, tra virgolette, verifiche sommarie, questa è la terminologia usata nella legge federale sul credito al consumo. Dov'è il problema maggiore?
Ma diciamo, problema, bisogna sempre un po' valutare caso per caso, perché indubbiamente i grossi istituti che concedono carte di credito hanno al loro interno tutta una serie di strumenti di controllo che evitano al massimo certe situazioni, quindi vanno un po' a sopperire a certe situazioni dove la legge dà un margine di manovra molto più ampio. Prima si citavano le carte clienti, in effetti lì il problema potrebbe anche materializzarsi, ma se noi andiamo adesso, senza entrare nei tecnicismi, ecco, proprio lei ha citato il fatto, la stessa legge cita proprio che per la concessione di carte di credito e carte cliente è necessario un esame puramente sommario. Cosa vuol dire? Vuol dire che sostanzialmente la persona autocertifica quelle che sono le sue entrate, e quindi sulla base di queste informazioni poi la società, il grande magazzino, chi emette queste carte, sostanzialmente basandosi su queste informazioni ti dà una carta, ti concede una linea di credito che sappiamo essere tra i 3 e i 5 mila franchi, anche abbastanza facilmente ottenibile, moltiplicata poi per una serie di numero di carte che va dal commercio A al commercio B, alla carta A alla carta B. Facciamo presto ad avere nelle nostre tasche 4 carte con teoricamente dei limiti di pagamento mensili che possono raggiungere 10-12 mila franchi. Cioè, la legge, da questo esame sommario, bisogna anche dire forse che poi negli anni sono stati ovviamente introdotti dei meccanismi anche delle facoltà di ottenere certe informazioni o anche l'obbligo di raccogliere certe informazioni, ma forse ecco un altro intervento forse più marcato, anche abbastanza facile su cui si può intervenire, è il fatto che oggi adesso la comunicazione obbligatoria che deve essere fatta da una società verso questa centrale di informazione è solo quando un cliente ha uno scoperto superiore a 3.000 franchi con queste carte. Io so che posso avere nel mio portafoglio 5 carte, utilizzarle per 2.900 franchi e quindi di sostanza forse poi evadere da questo principio, evadere da questo obbligo di informazione.
Quindi passare inosservato, cioè avere magari su più carte 2.900 franchi di debito e passare comunque inosservato.
Passare inosservato da questo obbligo di comunicazione e quindi la società che concede la carta, un'ulteriore carta, non ha la facoltà poi di vedere effettivamente lo stato del soggetto. Un semplice intervento riducendo questa quota a 1.000 franchi eviterebbe, secondo me, che degli attori, dei consumatori andassero poi a chiedere altre carte e usufruire poi indirettamente di una linea di credito che resta poi anche abbastanza non facile da individualizzare verso quegli attori che poi devono poter intervenire. Ecco. Quindi il legislatore, è vero, ha dato dei paletti molto severi in questo contesto, l'obbligo di una verifica della capacità creditizia, il fatto di dover rapportare certe informazioni anche nel contratto di credito, però effettivamente ha dato ancora delle finestre di autoregolamentazione che probabilmente in una situazione di eccessivo indebitamento potrebbero essere ulteriormente regolamentate.
Simona Bernasconi, lei si è trovata di fronte a casi di questo genere dove persone hanno accumulato qualche centinaia di franchi di debito fino magari appunto a una soglia inferiore ai 3.000 franchi su più carte e poi la cosa è diventata ingestibile?
Sì, esattamente, addirittura fino a 5.000 franchi. Il fatto è che diventa anche di difficile gestione perché poi ci sono diverse fatture da pagare, quindi bisogna rincorrere diverse rate. Non è togliere i soldi dal borsino e pagare, ma è organizzare diversi pagamenti, oltre al fatto che manca il denaro, manca il contante, ma quindi si aggiunge un problema a quello che già c'è, quindi è quello dell'organizzazione, vedersi arrivare diverse fatture e dire ok, pago questa e ci sono comunque anche degli importi minimi da pagare, e questo 10%, quindi su 5.000 franchi il 10% non è indifferente e sono tanti, diventa veramente pesante, la gente non riesce più neanche ad aprire le buste, tanto è il carico emotivo legato a questo dover affrontare tutte queste rate e questi pagamenti.
Ci sono dunque storie personali particolarmente difficili anche proprio nella gestione. Nadir Rodoni, a me ha sorpreso anche, o perlomeno ha colpito, oltre alla questione delle verifiche sommarie, quello legato un po' alla cosiddetta pubblicità aggressiva, e anche in questo caso c'è un'autoregolamentazione, nel senso che è il settore che si è imposto una sorta di convenzione in cui ha deciso i paletti entro la quale definire il concetto di pubblicità aggressiva, e sappiamo che comunque via internet, via televisione, via in un sacco di altre maniere c'è la possibilità di andare a toccare magari soprattutto i giovani. In questo senso, di nuovo, lasciare all'autoregolamentazione non rischia di essere un po' penalizzante?
Ma guardi, siamo in un mondo liberale, quindi indubbiamente l'autoregolamentazione è una componente della nostra vita quotidiana, la vediamo in molti ambiti e non solo l'ambito l'ambito finanziario. È chiaro che bisogna indubbiamente verificare affinché questa autoregolamentazione funzioni. E devo dire che il Consiglio federale, durante la discussione della revisione della legge, si era riservato, diciamo, la possibilità di intervenire in maniera molto più forte rispetto a questa pubblicità aggressiva. Poi sappiamo come in questi ambiti bisogna trovare un compromesso, e questo compromesso è stato trovato attraverso questa autoregolamentazione, che devo dire funziona proprio per il fatto che partecipano tutti gli attori coinvolti, quindi questo è anche importante affinché si arrivi a una linea comune. Bisogna sempre ricordare che il Consiglio federale però ha rimarcato il fatto che se questa autoregolamentazione non dovessero essere rispettati quelli che sono i principi di base, ha la facoltà di riprendere ancora il bandolo della matassa e poi legiferare in questo senso.
E in tutto questo senso, come diceva prima anche Sara Durici, importante sarà anche essere sensibilizzati e educati sul fronte finanziario. Io ringrazio tutti i nostri ospiti, chi ci ha ascoltato, e anche Enea Adami in regia. Noi torniamo domani 8:20 su Rete 1. A tutti l'augurio di una splendida giornata.